benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Ciao, buongiorno a tutti, fratelli cari e dolci. Dio vi benedica. Benvenuti stasera alla diretta Radio Blast. Ciao Giuseppe, come stai?
Ciao, buonasera, Dio ti benedica. Come va la vita?
Grazie, grazie Gesù. Abbiamo delle domande belle da parte dei fratelli.
Allora va tutto bene?
Va tutto bene.
Ma allora c'è qualcosa di storto.
Ma come c'è qualcosa di storto?
Ma scusa, il diavolo non ti combatte?
Sì, ma Gesù ha detto, quando avrete afflizioni, io sarò con voi, quindi va tutto bene.
Gioite quando siete perseguitati?
Dio scrive in Romani 8:28, tutte le cose cooperano per il bene di quelli che amano Gesù, anche le prove, anche le battaglie.
E allora andiamo avanti, che vuol dire che se abbiamo battaglie, vuol dire che siamo nel normale.
È quello, non è che siamo senza problemi, ma mettiamo il sorriso e combattiamo.
Amen.
Allora, posso chiederti
cosa
una domanda?
Cosa abbiamo di bello questa sera?
La domanda di Giuseppe, la trovo molto interessante, si impara tanto da questa domanda. Pace a voi tutti, fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Vorrei farvi una domanda riguardo al peccato. Parlando con un fratello di una chiesa evangelica, lui mi ha detto che i peccati sono tutti uguali. Cioè, sia che uccidi una persona e tanto altro, sia che rubi una mela, oppure con il pensiero fai adulterio. Posso avere una risposta in merito? Grazie, Dio Altissimo vi benedica grandemente.
Amen. Questo qui mi sembra una cosa iperreligiosa.
No,
io
voglio sapere.
I religiosi ragionano così.
Ma anche io voglio sapere. E spero di non essere
religioso. Sei religioso anche tu?
Io spero di no, ma voglio sapere, è uguale se io dico una piccola bugia o se commetto omicidio? È uguale negli occhi di Dio?
Ma no, scusa. Ma ti sembra uguale che vieni qua da me e mi dai uno schiaffo o mi uccidi?
Ma non lo so, perché la Bibbia dice che il salario del peccato è la morte. Qualsiasi peccato, piccolo o grande.
No, sono d'accordo che nessuno va all'inferno perché uccide o perché è un assassino o perché è un serial killer. Nessuno va all'inferno per quello. Allora tu dici, ma allora che... Allora...
Wow, ripeti Alita, che non ripeti.
Sono d'accordo che nessuno va all'inferno perché commette un omicidio o perché è un serial killer. Hitler se è andato all'inferno, non c'è andato perché ha fatto la seconda guerra mondiale o ucciso gli ebrei, non è per quello.
Ma come
che...
no? Certo che ha ucciso troppe persone per nessun scopo, solo per avere più potere.
Sì, ma quello non sarebbe sufficiente per andare all'inferno.
E perché no?
Cosa deve fare? Terza, quarta, quinta, quanta guerra mondiale deve fare? E perché all'inferno c'è gente... A parte il peccato contro lo Spirito Santo, non c'è peccato che Gesù non può perdonare, abbastanza pentirsi.
E non si è pentito e quindi è andato all'inferno. Perché è andato? Perché ha ucciso...
No, se si fosse pentito, dico.
Sì.
Se si fosse pentito in assenza del peccato contro lo Spirito Santo, va bene, qualunque peccato viene perdonato. Capito? Quindi non c'è la super grazia dei falsi profeti, ma c'è il super perdono di Cristo in presenza del pentimento.
Quindi uno che ruba una mela, non si pente, arriva all'inferno. E Hitler che uccide, diciamo, milioni di persone, arriva all'inferno perché non si pente. È uguale.
Ma guarda, per andare all'inferno non devi mica rubare neanche una mela. Non devi rubare niente per andare all'inferno. Se tu vivi una vita teoricamente perfetta,
sì,
non fai mai male a una mosca, come si suol dire, tu vai all'inferno.
Se fai solo il bene?
Anche se evangelizzo, io mi ricordo in India evangelizzavo e c'è un uomo, un giovane che mi ha detto, mio padre oggi è occupato, non c'è. E fa, ok, dov'è, cosa fa? Mi fa, è al tempio a distribuire soldi. Capito?
Sì.
E, cioè le religioni indù si salvano con le buone opere, un po' come certi cattolici, no? Invece certi protestanti con la super grazia. Tutti e due si possono dare la mano e sprofondare nella fossa. Sono dottrine sbagliate.
Sì, ma non ha risposto.
Sì, appunto stavo per rispondere. Hitler è andato all'inferno non perché ha fatto del male, ma perché non si è pentito, non ha ricevuto Cristo, perché
sì, però hai detto che una persona che non fa niente di male tutta la vita, anzi fa solo bene, anche quello può arrivare all'inferno. Ma invece sappiamo che c'è anche l'altro giudizio del trono bianco, può arrivare sulla nuova terra, non all'inferno.
Ma in base alle parole di Gesù ha detto: perché mi chiami buono? Non c'è nessuno buono. Non esiste un uomo che fa solo il bene. Capito? Romani 3,23 dice: tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio.
Sì.
Quindi dov'è l'uomo che fa solo bene? Non è mai esistito e mai esisterà. Neanche gli angeli in cielo. Va bene, Giobbe ha detto che Dio trova imperfezione anche nei suoi angeli. Il diavolo era un angelo. Solo Dio è perfetto.
Quindi se nessuno fa solo il bene, sicuramente ogni persona ha qualche peccato, allora fa una importanza, fa qualche differenza se uno ha peccati piccoli o peccati grandi, o tutti vanno all'inferno uguale, quindi se il destino è uguale, non importa che tipo di peccati fai.
Ok, qui veniamo all'assunto, veniamo al punto qua. Detto questo, c'è una differenza nel tribunale di Cristo, nel tribunale di Dio. Ci sono due tribunali, uno di Cristo e uno di Dio. Uh-huh. E uno di quello di Dio, il trono bianco, è Apocalisse 20 e 11. Quello di Cristo è Secondo Corinzi 5 e 10. Quello è solamente per i cristiani. Uh-huh. Gesù ha fatto una differenziazione dei peccati. Quindi abbiamo chiarito che fare il bene non ti salva, perché niente, ci vuole Gesù Cristo per la salvezza.
Perché in ogni caso hai anche peccati.
Perché?
E devi pentirti.
Ma perché sei nato perduto?
Sì.
Quando tu nasci, diciamo, inizia il conto alla rovescia. In realtà non cominci a vivere, cominci a morire alla nascita. Mm-hmm. Tranne che nel percorso del cammino della vita, se ti penti e ricevi Gesù Cristo, ti salvi. Allora, Gesù ha fatto una grande differenziazione, cioè guarda, vai a Matteo 11, c'è la differenziazione di Gesù, 23 devi andare al 24.
E tu, o Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dico, nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Matteo 11, versi 23 e 24.
Quindi Gesù sta dicendo qui che Sodoma sarà trattata nel giorno del giudizio meglio di Capernaum.
E come? In che senso?
In che senso? Qui Gesù dice che la sorte di Sodoma sarà meglio di Capernaum, che aveva rigettato Gesù, perché se le opere compiute in te, Capernaum, cioè attraverso Cristo, fossero state compiute in Sodoma, sarebbe durata fino ad oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio, la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della tua. Qui Gesù credo che sta parlando della nuova terra, quelli che sopravviveranno il giudizio del trono bianco. Va bene, e guarda, andiamo al trono.
Ma quelli erano sodomiti, però.
E allora?
E quindi qua abbiamo due città, Sodoma e Capernaum, entrambe perdute, entrambe destinate all'inferno. Come può essere la sorte di Sodoma meglio di quella di Capernaum?
Perché lo ha detto Gesù.
E cosa succederà con Sodoma?
Sodoma apparentemente non andrà nel lago di fuoco così in blocco, ma saranno giudicati uno per uno.
Wow. Questo è una cosa nuova che non ho mai sentito.
Sì, guarda, bene, adesso la senti. Guarda, e sto parlando, Gesù stava parlando del giudizio finale del trono bianco, cioè quelli non salvati in Cristo. Andiamo a Apocalisse 20, 13.
Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Hades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere.
Secondo le sue opere. Quindi qui ci sono religiosi che questo non lo capiscono. Siamo salvati per grazia, no? Salvati per grazia, per fede, in mezzo alla grazia, i cristiani. Ma i non cristiani saranno giudicati per le opere. È scritto, verso 15.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco.
Va bene.
Apocalisse 20, 13 fino a 15.
Capito? Quindi c'è il libro dell'agnello, salvati la sposa di Cristo, e poi c'è il libro della vita, e lì ci sono tutti, però quelli che però è, diciamo, è un libro cancellabile. Dove lo vediamo questo? Apocalisse 3:5. Il libro della vita, ci si può essere cancellati, e abbiamo già spiegato questo tante volte, va bene? Uh-huh. E allora Dio fa la differenza dei peccati. I suoi castighi e benedizioni eterne variano in base alle opere di ciascuno. Sto parlando delle persone che non hanno la salvezza per grazia di Cristo. Quello è un altro giudizio. Secondo Corinzi 5:10, lì saranno giudicati i cristiani, tra cristiano e cristiano, tra cristiano fedele molto e fedele poco, eccetera. Lì saranno giudicate la chiesa di Filadelfia, una buona chiesa, la chiesa di Laodicea e di Sardis, che non sono buone chiese. Però non dice lago di fuoco, semplicemente Gesù, Matteo 9:23, ha detto: chi si vergogna di me, mi vergognerò di lui. E allora tra cristiani ci sarà il giudizio. Questa è la corona della sposa di Cristo che tutti aspiriamo. E poi c'è il cristiano senza corona che si è vergognato di Gesù, ha scaldato panche in chiesa e basta. E quelle lì sono Laodicea. Non è che ci deve essere scritto fuori dall'edificio Laodicea, no, ma le opere lo dicono. Ecco,
allora,
ti ho risposto.
Credo di sì. Guarda, faccio un riassunto. Spiega se ho capito bene. Parliamo delle due categorie. Prima, quelli salvati in Cristo che si sono pentiti dei peccati. Il loro destino eterno è essere con Gesù, il paradiso, salvati. Però anche loro saranno giudicati secondo la loro ubbidienza, disubbidienza, fedeltà, peccati. Ci sono diversi livelli nel paradiso. E quelli che non sono mai pentiti.
Sì, ci sono angeli, arcangeli,
giusto.
Cherubini. C'è i 12 discepoli,
c'è la sposa, c'è quella
e
che...
poi c'è Laodicea, Sardi, sì. I cristiani che si vergognano, il seme, il seminato che produce il 30, il 60, il 100%, e chi decide? Dio decide che io devo produrre 30?
No, io decido,
no,
la mia
decido
fedeltà.
Io se sì. Voglio essere un cristiano che mi vergogno di Gesù e del Vangelo, oppure che vado a morire per Gesù se necessario.
E l'altra categoria di quelli non salvati, che non si sono mai pentiti dei loro peccati, quelli andranno al giudizio del trono bianco, dove saranno giudicati per le loro opere. E anche qui ci sono diversi livelli in base ai loro peccati e le opere che hanno fatto.
Esatto, così come tra i cristiani ci sono diversi livelli, il seme del 30, 60, 100%, la chiesa di Laodicea, che era la chiesa del vomito, Apocalisse 3:14, la chiesa di Filadelfia, la chiesa gloriosa, c'è una differenziazione. Quindi falsi profeti evangelici che dicono tutti uguali, come diceva Karl Marx, la grazia per tutti, come diceva Lenin. No, non c'è uguaglianza in cielo. C'è quello che ha 10 talenti, quello che ce n'è uno, quello che ne ha uno è infedele, e allora il suo talento viene dato a uno che ce n'ha 10 e diventeranno 11, e quello che ne aveva uno infedele diventerà 0. Matteo capitolo 25.
E quindi quelli che non si sono pentiti, che sono giudicati al trono bianco secondo le loro opere, anche lì abbiamo detto ci sono diversi livelli
diversi livelli.
I peccatori, quelli che vanno all'inferno e quelli che vanno sulla nuova terra.
Esatto, capitolo seguente, Apocalisse 21, nuova terra.
Questi due livelli ci sono.
Due livelli. E anche la nuova terra ci sono diversi livelli anche lì. Apocalisse 22:15 ci dà un sacco di diversi livelli. C'è l'adultero, mm-hmm. C'è l'idolatro, c'è quello che ama la menzogna. E, ci sono diversi livelli orribili nella nuova terra.
Sì, ho capito.
Allora è lì che la reincarnazione dei buddisti e degli indù imitano, così come ci sono diversi livelli in cielo. Il diavolo viene, reincarnazione, falsa religione pagana, e imita. Se tu sei bravo qui, nella nuova reincarnazione sarai ricco. Se qui invece sei egoista, nella nuova reincarnazione sarai uno scarafaggio, una pulce, un moscerino, un coccodrillo, una sanguisuga. Quindi imitano, però le imita la maniera del diavolo. Mm-hmm. Mentre la verità di Dio dice questa, scritta nella Bibbia. E allora cosa devi fare? Se hai saggezza, prenderai Gesù, ma lo prenderai di corsa. Non aspetti che viene il diavolo con la pornografia, con l'egoismo, con i soldi, con l'orgoglio, con la... con la superbia ti inganna. Quindi momento di andare da Gesù, c'è un momento di andare da Gesù, c'è un momento specifico, qual è? Il più presto possibile.
Several other scriptures that are on the subject that occurred to me also.
Paul sta intervenendo dicendo alcune scritture sempre su questo soggetto, la differenza tra i peccati. Per Dio fa differenza se un peccato è grande o piccolo?
Exactly. Matthew 12:31 and 32.
Matteo 12, 31 e 32. Vado lì. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. A chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Matteo 12, 31 e 32.
So, as we can see, Jesus doesn't just group every sin all together, whether you do this thing or the other thing, it's all the same in the eyes
come
of God.
Come vediamo, Gesù non mette tutti i peccati insieme, sia che fai questo peccato o quello, è uguale negli occhi di Dio, no.
There are specific punishments for different sins.
Ci sono punizioni precise per peccati precisi.
Would you go to Luke 12, 47 through 48?
Luca 12, 47 e 48. Quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà, riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo, ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. A chi molto è stato affidato, tanto più si richiederà. Luca 12, versi 47 e 48.
Here the same thing. There are two servants, but they sinned differently. One of them sinned consciously disobeying what he knew, and the other one didn't know, but still sinned.
Qui vediamo di nuovo la stessa cosa. Sono due servi, uno che pecca sapendo che è sbagliato, aveva la conoscenza che è sbagliato, eppure pecca, e l'altro che fa lo stesso peccato, ma non sapeva che è sbagliato.
And we see that the degree of punishment is entirely different for these two.
E vediamo che la punizione è diversa per questi due, non sono puniti allo stesso modo.
So if we steal an apple or if we murder someone, we see that this principle should still hold.
Quindi se commettiamo un omicidio o se rubiamo una mela, si applica lo stesso principio, non è uguale.
But having said that, I know personally when we go and witness and evangelize to people.
Però dicendo questo, voglio dire che anche noi quando andiamo ad evangelizzare per le strade incontriamo gente nuova.
We always start by explaining to them that if someone breaks the law in one point, he is guilty of all.
Sempre spieghiamo loro che se qualcuno commette un peccato, rompe la legge in un solo in una parte della legge, è colpevole di aver rotto tutta la legge.
Because what does that mean? It means you can commit the smallest sin.
Perché anche se commetti il più piccolo peccato,
we are no longer perfect. We have
già non sei più perfetto.
It's as though there is unbreachable gulf that forms between you and perfection. This after you've committed the smallest sin.
Tra te e la perfezione si forma un gran burrone.
So, between you and God's perfection, I agree. If you've committed a big sin or a small sin, it's just the same. You are guilty.
Quindi, tra te e Dio è vero, sia che commetti un grande peccato o un piccolo peccato, si forma questo burrone.
But it isn't true, as we can see by these scriptures, that it doesn't matter what sin you commit, you'll be punished the exact same way.
Ma, come abbiamo visto dalle scritture, non è che non fa nessuna differenza se commetti un peccato piccolo o grande. Fa differenza.
The punishment changes.
La punizione cambia.
Sì, anche in 1 Samuele 3 c'è una bella scrittura su questo, verso 14.
Perciò io giuro alla casa di Eli che l'iniquità della casa di Eli non sarà mai espiata né con sacrifici né con oblazioni. 1 Samuele 3, 14.
E qui vediamo che ci sono dei peccati che nel Vecchio Testamento non potevano essere espiati con le sacrifici, perché c'era una legge che se tu peccavi dovevi offrire un sacrificio per essere perdonato. Però qui vediamo che Dio dice a Samuele che i peccati di Eli, il sacerdote, che non puniva i suoi figli, non li puniva, e onorava i suoi figli più di Dio, eccetera. Legge tutta la storia. Capitoli 2 e capitoli 3. E allora Dio dice, beh, questo peccato così grande che non basteranno fare dei sacrifici. Che uno può offrire un sacrificio, però non gli frega niente. Offro un sacrificio in modo religioso, però questo peccato era talmente brutto, perché disonoravano Dio, leggere la storia, che Dio dice, questi peccati dalla casa di Eli, il grande sacerdote, che onorava i suoi figli più di Dio, dice, non saranno perdonati né con sacrifici né con oblazione. Infatti il Signore li fece morire. Amen.
Sì. Credo abbiamo risposto a Giuseppe. Spero che è chiaro. Scrivici, fratello, facci sapere.
Avevi un'altra domanda lì?
Sì, voglio leggerti il messaggio della sorella L.
Una sorella, sì.
Shalom, preziosi fratelli. Dio vi benedica per ciò che fate.
E shalom è in ebraico. Sai come si dice shalom a Milano?
Pace.
Ciao.
Ah, ciao.
Shalom vuol dire pace. E solamente che adesso in certe chiese credono che se invece di dire pace in italiano, perché shalom significa pace, un ottimo saluto, devono dirlo in ebraico, shalom, perché è più sacro.
Mm-hmm.
Adesso parte scherzi, perché ciao non vuol dire pace.
No.
Va bene, adesso parte scherzi, cioè shalom in italiano, anche a Milano, si dice pace.
A me piace lo stile cattolico, pace bene, è così bello.
Sì, sì. Capito? Però ci sono alcuni religiosi che lo devono dire in ebraico, perché è a livello superiore. Arrivano gli altri religiosi in latino.
A me piace l'ebraico.
Protestanti alla maniera luterana. Ma senti, basta che dice un bel Dio ti benedica o pace è sufficiente. Amen.
Amen.
Andiamo avanti, Angela.
Wait, just one thing. Richard Wurmbrand said in jail there was a man, a bishop or something like that, in
John
jail.
Racconta che Richard Wurmbrand era in prigione e c'era un uomo lì.
I think he was a bishop or something like that.
Che era un vescovo.
And he wouldn't say hello, good morning, how do you do?
E non diceva mai, ciao, buongiorno, come stai?
Whenever he'd meet someone, he'd say rejoice.
Ogni volta che incontrava una persona diceva gioisci.
Bello.
Even though he was being tortured, beaten like everyone else, he'd always say rejoice.
E questo vescovo era picchiato dalla sicurezza, dai comunisti, era torturato. Eppure ogni volta che vedeva qualcuno diceva gioisci.
And it really struck him, he said.
E Wurmbrand è stato colpito da questo.
Ma sono colpito anch'io. Gloria a Dio, mi hai colpito. Grazie, allora, fratelli, Gesù. Gioite! Mi piace.
Amen.
La prossima volta saluterei i miei fratelli con gioite.
Amen.
Che è una scrittura, sai?
Gioite sempre.
Sì, gioite in tutte le cose.
E in Primo Tessalonicesi 5.
Gioite sempre.
La sorella L dice, Shalom preziosi fratelli, Dio vi benedica per ciò che fate. Avrei una domanda da porre a fratellino Giuseppe.
Ah, Angelina, sono diventato più giovane.
Fratellino?
Hai visto che miracolo.
E c'è chi ti dice fratellone.
Il
allora...
Signore mi ha ringiovanito.
Fino alla prossima mail.
D'ora in avanti sono un fratellino.
Mi è stato insegnato che per capire la Bibbia bisogna avere la rivelazione dello Spirito Santo.
Beh, questo per capirla bene è giusto, è vero.
Ma una sorella in Cristo mi ha detto che ci vuole rivelazione anche per metterla in pratica.
Buonanotte.
Mentre io pensavo che per ubbidienza a Dio si mette in pratica la sua parola. Cari fratelli amati, potreste rispondermi? Grazie, Dio vi benedica ininterrottamente e abbondantemente. Shalom.
Dio ti benedica, Deborah. Sai, io per amarti devo avere una rivelazione.
Oh.
Per volerti bene, e Dio me lo deve rivelare.
Lei ha detto, puoi sbrigarti a riceverla, la rivelazione.
Grazie, sorella L. Guarda, il fatto è che devo dire che queste religioni sono religiosate queste. Cioè, queste religioni che insegnano queste cose dentro i loro edifici, non sanno più che intrallarsi a scogitare. Pur di non ubbidire ai comandamenti di Gesù, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo, se le inventano, guarda, non c'è vetro che non cercano di arrampicarsi. Ora, secondo questi falsi profeti, non si dovrebbe ubbidire e mettere in pratica i comandamenti di Gesù di andare dalle pecorelle, se non abbiamo rivelazione. E così questi io li chiamo finti credenti, passano tutta la loro vita a fare la loro parte di, sai, religioso, sto parlando di morti viventi, sedute su panche, a battere le mani, applausi a qualche falso pastore, ascoltare i suoi falsi messaggi, insegnamenti, e fare niente tutta la loro vita perché non hanno ricevuto la rivelazione di mettere in pratica i comandamenti di Cristo, in questo caso evangelizzare i perduti. Marco 16:15. Cioè, io per me, guarda, lo dico con molta delicatezza, questo qui, Apocalisse 3:14, è il vomito di Laodicea.
Allora, la prima parte del messaggio della sorella L, pensi che è corretto? Dice, per capire la Bibbia bisogna avere la rivelazione dello Spirito Santo. Questo,
guarda,
è corretto?
Sì e no, perché io ho comprato la Bibbia a 19 anni, non ci ho capito molto, però diciamo, se tu sei salvato, qualcosa capisci dalla Bibbia, va bene? E per capirla bene devi pregare per il battesimo dello Spirito Santo.
Però cioè, a me,
certo, sono d'accordo su quello.
A me la Bibbia è stata rivelata perché anche io, come te, prima di conoscere Gesù, ho cercato di leggere la Bibbia come un libro di filosofia, solo per cultura generale, e ho capito niente. Ma dopo che ho incontrato la missione, un insegnante mi ha rivelato la Bibbia e il significato corretto. E così mi è stata rivelata tramite uno che sapeva più di me e mi ha insegnato.
Sì, ma avevi lo Spirito Santo.
E poi ho ricevuto, con il tempo,
l'hai ricevuto dopo lo Spirito Santo?
Credo di sì, non lo so esattamente quando, però...
Comunque ti sei data da fare subito.
Quando ho incontrato voi, mi avete rivelato la Bibbia e ho iniziato a capirla. Prima non capivo niente. Quindi mi è stata rivelata tramite una persona e poi ho ricevuto lo Spirito Santo dopo.
E allora?
Quindi non è che tu devi avere rivelazioni per capire la Bibbia. Qualcuno te la può insegnare.
No, la Bibbia ti dà le rivelazioni.
Ah, la Bibbia ti dà le rivelazioni.
Certo. Capito? E lo Spirito Santo al più presto possibile, ma nel frattempo non è che ti metti lì a grattarti lo stomaco su una panca calda in chiesa.
Yeah, exactly.
Vai fuori! Non aspettare. Gesù ha preso 12 discepoli. Non è che date andate in una scuola teologica di morti viventi e imparate teologia. Dopo tornate qui fra qualche, non so quanti anni è il corso di mortologia nelle religioni. Tre
dipende.
Anni.
Dipende, sì.
Dipende quanto morti ti vogliono far diventare. Ma Gesù non ha fatto, li ha presi, li ha, capito? Il modo migliore di imparare a nuotare, vai nell'acqua. E vai nell'acqua. Come fanno le aquile? C'hanno gli aquilotti che quando cominciano a diventare grandini, le buttano fuori dal nido e devono volare. E quando l'aquila vede che l'aquilotto più che volare sprofonda, allora si tuffa l'aquila, lo prende sulle sue spalle e lo porta su di nuovo. E poi lo butta giù di nuovo. E su e giù, su e giù. L'aquilotto alla fine si stanca e dice, qua, caro mio, se non mi do una mossa, la mamma aquila non la smette di buttarmi giù. E allora impara a volare. E allora i pastori che non sono pelandroni, Laodicea, eccetera, dovrebbe andare nelle strade e insegnare alle pecore. E se no lo Spirito Santo, ma insomma, in attesa dello Spirito Santo, ti dai una mossa.
Cioè, ubbidire...
C'è una moglie che non sa cucinare, in attesa che arriva l'unzione, che diventa una cuoca sopraffina, ma insomma, fai un po' di patate bollite. Cioè, qual è la un uovo, sei capace di friggerlo, va bene, prima lo brucerai. Il secondo lo carbonizzi, però i vicini dopo un po' dicono, senti te, o ti svegli queste uova, se no guarda che qua
impari,
veniamo a noi a cucinarti.
Impari piano piano.
Io lavoravo in un albergo e c'era uno che la mattina non si svegliava, si è comprato una sveglia grande e caro mio alle 7 e ancora non la sentiva. Ci pensavano i clienti di fianco, lavoravano in questo albergo. I clienti di fianco bussano le pareti e ora che ti alzi, vai a lavorare per l'Andrun, capito? Va bene?
Quindi tornando al punto, allora mettere in pratica la parola, dici, non ci vuole una rivelazione ma una decisione.
Sì, è vero, è una decisione, tutto nel cammino con Gesù è una decisione. Io decido di amare le pecore. Il diavolo dice, no, pensa ai soldi, No, voglio amare le pecore. Voglio andare a evangelizzare. No, vai a cercare donne. Well, no, voglio andare a evangelizzare. Insomma, è una decisione. Io vado a evangelizzare. Non me la sento, non ho voglia, non sono capace. Il diavolo non vuole e io vado lo stesso. È una decisione.
Voglio testimoniare che io credo che è così che ho ricevuto lo Spirito Santo. Dopo che vi ho conosciuto, mi avete spiegato la salvezza e andavo con voi a evangelizzare, anche se non sapevo niente della Bibbia, ma ubbidivo, perché seguivo voi, non sapevo cosa facevo con la mia vita. Seguivo voi e mi ricordo dopo un tempo, mentre io da sola parlavo con una pecorella, evangelizzavo di Gesù, ho detto, dalla mia bocca sono uscite cose che io non ho mai sentito. E mentre le dicevo a questa pecorella, ho detto, wow, che bella cosa.
Ho detto, che roba. Beh,
questa non sono io che parlo, non è dalla mia mente, non l'ho mai sentita. E mi nutriva a me, mi dava a me qualcosa di forte.
Ti capisco perfettamente.
E mi sono resa conto, ma allora io ho ricevuto lo Spirito Santo. Guarda, non so quando, ma l'ho ricevuto.
A me mi capita ogni volta che predico la radio, mi capita quello.
Sì.
Cose che non ho mai pensato, cose che mi fermo e dico, ma questo però deve essere il Signore.
Ed è lì per la prima volta che mi sono resa conto che ho lo Spirito Santo. Prima non sapevo che ce l'avevo. Quindi per me è stato un semplice atto di ubbidienza come quello di Atti 5 che dice lo Spirito Santo è dato a quelli che ubbidiscono, non a quelli che ricevono una rivelazione. È dato a quelli che ubbidiscono.
Molto forte quella scrittura. Quindi non è che aspettare, aspetta la rivelazione, ma che sei... Ma che sei un fessacchiotto? Che aspetta la rivelazione? La rivelazione viene mentre ti muovi. Io non posso fare il soldato, non posso addestrarmi. Vieni qua che ti insegno a sparare. Non posso imparare perché non ho la rivelazione. Ma tra do io un calcione adesso se non ti sbrighi. Le chiese sono piene di gente che ha bisogno di un calcione di sveglia. E speriamo di non essere così.
Ho sentito tante chiese, persone dentro le chiese che dicono per adesso sto aspettando la chiamata.
Sì, sì, non
una viene... rivelazione che Dio mi dice cosa, sì. Dove devo andare a servirlo. Non faccio niente, non lo servo finché
non
che ricevo.
60 anni che aspettano rivelazione, non verranno mai. Stanno arrivando con la cassa da morto per portarti via. Cosa vuoi aspettare rivelazione?
Allora, qual è la loro chiamata?
Qual è la loro chiamata?
Sì, perché loro aspettano la chiamata.
Ma guarda, aspetta un attimo, c'è una scrittura qui. Guarda, vai a Atti 18.
Sì.
Ecco, Atti 18, 24 e 26.
24. Ora, un ebreo di nome Apollo, oriundo di Alessandria, uomo...
anche Alessandria, puoi dire.
Alessandria, sì. Uomo eloquente e versato nelle scritture, arrivò a Efeso. Egli era stato istruito nella via del Signore ed essendo fervente di spirito annunziava e insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Egli cominciò pure a parlare con franchezza nella sinagoga, ma Priscilla e Aquila, dopo averlo udito, lo presero con loro e gli esposero con più esattezza la via di Dio. Poi, siccome voleva andare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di accoglierlo. Giunto là, egli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia di Dio, perché con gran vigore confutava pubblicamente i giudei, dimostrando con le scritture che Gesù è il Cristo. Atti 18 da 24 a 28.
Ok. Allora, 24 a 28. Hai visto cosa è successo quando sono arrivati Priscilla ed Aquila?
Sì.
Cioè, il Signore ha visto che Apollo, pur non avendo lo Spirito Santo, insegnava quello che sapeva.
Sì, era infuocato.
E lo Spirito Santo lo aiutava.
Sì.
Come poteva anche lo Spirito Santo aiutarlo se lui non aveva?
Perché aveva fatto la decisione di ubbidire.
Può lo Spirito Santo aiutarti se tu non lo hai?
Certo.
Esatto.
Certo che
quindi lo Spirito Santo vuoi che ti lasci lì a negare, lo Spirito Santo viene a aiutarti, se non dentro di te, a fianco di te. E lo Spirito Santo lo aiutava ed era fervente di spirito, insegnava accuratamente le cose relative a Gesù, benché avesse conoscenza soltanto del battesimo di Giovanni. Va bene. Poi Dio mandò Priscilla ed Aquila e lo guidarono al battesimo dello Spirito Santo.
Uh-huh.
E allora cosa impariamo qui? impariamo che senza battesimo Spirito Santo Apollo andava avanti. Oggi le chiese, ci sono nelle chiese dei morti viventi che aspettano che ricevano la rivelazione di qui, la rivelazione di là, aspettano che ricevano lo Spirito Santo, quando invece devono attaccare subito. Ma cosa aspetti di ricevere lo Spirito Santo? Certo che dobbiamo ricevere lo Spirito Santo, però la Bibbia dice, vai a Romani 12, guarda. Perché non c'è bisogno di aspettare lo Spirito Santo. Devi invocarlo, ma non aspetti lo Spirito Santo per andare a evangelizzare. Che il problema oggi è la pigrizia cronica, non è l'assenza di Spirito Santo. Lo Spirito Santo non viene perché è occupato, non ha tempo. E siamo noi che continuiamo a dire, non ho lo Spirito Santo, posso fare niente. Lo Spirito Santo non viene così. Tu devi dire, anche se non c'è lo Spirito Santo, io posso ogni cosa in Cristo. E lo Spirito Santo viene, prima o poi viene. Romani 12, 11.
Quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi nello Spirito, servite il Signore. Romani 12, verso 11.
Quindi non siate pigri, cosa vuol dire? Che è logico di non disperarci col Signore per ricevere lo Spirito Santo, o di essere guariti, la guarigione non è ancora ricevuta, sei ancora ammalata. Ancora ammalata, vai a evangelizzare, imponi le mani, e io tante volte sono stato ammalato, però ammalato imponendo le mani sono guariti. Non in nome della mia malattia, ma in nome di Cristo. Va bene? Ma se siamo a mezzo cuore, incatenati in una religione addormentata, è per questo che il battesimo dello Spirito Santo, chissà quando lo riceveremo, perché siamo in una religione che lì ci tiene con la camomilla ogni domenica mattina, non possiamo fare i comodi del nostro cuore indurito. Il mio cuore non mi sento stolto, te, io, chiunque, nessuno si offenda, va bene? Cioè, in attesa che la nostra testa dura si sveglia, non possiamo restarci addormentati su qualche panca di Laodicea, no? Apocalisse 3,14. Aspettando cosa? Rivelazione. Ma la rivelazione non lo riceverai mai. Dio non rivela niente ai disobbedienti. Ma quelli come Apollo, che non aveva lo Spirito Santo e andava.
Sì, quello è bello.
Ho avuto esperienze io stesso. Non ero guarito, però andavo a pregare per gli ammalati e guarivano.
Grazie, Gesù.
Io attualmente soffro di polmoni, però vedo gente guarire. E aspetta che guarisco. Magari guarirò in cielo. E allora diciamo che dobbiamo solo pregare, disperarci, magari digiunare. Però ci sono tanti religiosi che non vogliono pregare, non vogliono digiunare e non pregano. Perché? Perché nel loro subconscio sanno che se pregano con tutto il cuore e digiunano e Dio gli risponde, poi dovranno ubbidire. Dice, alt, io ho qui una scusa perfetta che Dio non mi ha parlato, colpa sua, e allora faccio niente. Scusa, se Dio non mi parla, s'arrangi. E perché non mi parli? Mi parli, sono qui. Sono qui in chiesa tutta la domenica mattina, e caspita, potrei crescere i funghi qua, tanto è calda la panca. Guarda, è più comodo fare finta. Facciamo finta di non essere troppo spirituali, cerchiamo di stare nella media delle chiese addormentate, specialmente se c'hai un pastore falso profeta che ci dice che in un modo o nell'altro Dio ci darà la super grazia. Caspita, mica male l'affare, ma è tutta un'illusione. Andiamo a Efesini 5, qui ci sono delle rivelazioni per chi di noi è pigro. Io sono stato pigro molte volte, quindi nessuno si offenda, per favore. Io sono stato anch'io in quella pentola e spero di non esserci ancora.
Sì. Tutti veniamo tentati con
quello. Solo Dio lo sa. Efesini 5, 14 al 18. Questo è per me, per te e per tutti. e se la gente si offende, ma che si offendano, insomma, non si può predicare il Vangelo senza offendere, almeno il diavolo devi offenderlo, almeno i farisei devi offenderli, almeno i disubbidienti religiosi devi offenderli, almeno la UDCL devi offendere, almeno a me mi devi offendere se sono fuori binario, avanti.
Poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Per questo è detto, risvegliati, oh tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza a come vi comportate, non da stolti, ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Efesini 5, versi 14 a 18.
Avanti con Gesù, fratelli. Voi fratelli che aspettate rivelazioni, cerchiamo di recuperare il tempo perché i giorni sono malvagi. Dice Paolo, guardate con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi. Dio ci aiuti. Comunque non credo che Dio darà mai delle rivelazioni se queste, attenzione, Dio non ci darà rivelazioni se queste sono già scritte nella Bibbia. Dio non ti rivelerà niente che è già scritto nella Bibbia, vai a leggere. Pigro. Cioè, se noi facciamo finta di non sapere, non sappiamo che era scritto, ma l'hai studiato la Bibbia per bene, specialmente i Vangeli, specialmente il Nuovo Testamento, secondariamente il Vecchio, primariamente il Nuovo. Va bene, e noi facciamo finta, e non lo sapevo che era nella Bibbia. Ma però usciamo dalla pigrizia, se usciamo, allora le vediamo. La legge non ammette ignoranza, né sulla terra né in cielo. Non puoi dire, non sapevo... Non sapevo la regola del semaforo rosso, te lo spiego io. Te lo spiego io. Ti tolgo la patente, così rifletti.
Sei vero,
ma io sono sotto la grazia. Tu sei sotto la disgrazia. Va bene?
Sì.
Io credo che sia proprio per la stoltezza di tante delle nostre chiese che il diavolo sta vincendo le chiese tradizionali, cioè quella dell'8x1000. E si tratta di pigrizia spirituale, che le chiese sono mezze morte, non stanno raggiungendo il mondo. Pigrizia spirituale. Al massimo raggiungono una panca da scaldare, tutto lì. E poi diventa una prigione per tutta la loro vita, quella panca. E ascoltare certi sermoni mezzi morti, certi predicatori, altrettanto mezzi morti. Pigrizia 3.1, triste profezia. Andiamo a una triste profezia, che oggi purtroppo... chiese tradizionali sembra il loro pane tutti i giorni. Lo leggi tu?
Sì. All'angelo della chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio e le sette stelle.
Io conosco le tue opere. Come io sono sotto la super grazia, di che opere stai parlando? Conosco le tue opere. Ma quali opere? Il mio pastore mi ha detto che siamo sotto la grazia. È Gesù che parla qui. Avanti, Angela.
Tu hai la fama di vivere, ma sei morto. Apocalisse 3.1.
Morto, stecchito. Non c'è scritto, ma te lo dico io. Va bene? Conosco le tue opere. Oggi il diavolo ha convinto le chiese che le opere non servono. Le opere in Cristo, io sono sotto la grazia. Tu sei sotto la disgrazia, quale grazia? Il diavolo e le sue perversioni non avrebbero potuto conquistare così tanto del mondo. Guarda il mondo intorno. Una Sodoma. Tutto il mondo, quasi tutto il mondo. Così. Il diavolo non poteva fare senza il tacito accordo delle chiese tradizionali. Il tacito accordo. Chiese piene di lazzaroni. Cerchiamo di non essere così. Che non raggiungono le pecorelle perdute. Senza, se non hanno... Se non ricevono un segno del cielo. Matteo 16 dice Gesù a questo tipo di popolo di Dio, lazzarone, cos'è che dice? Farisei, sadducei, si avvicinarono, mettono alla prova e chiesero di mostrare un segno del cielo. Cioè aspettano rivelazioni per andare a evangelizzare, capito?
Sì.
Rivelazioni per raggiungere le pecorelle. Se Dio non mi dà una rivelazione, un asino che vola, qualcosa di soprannaturale, io le pecorelle perdute non ci vado, perché io sono molto spirituale, io vado per rivelazioni. Va bene, ma i segni sono... I segni, detto Gesù, quando si fa sera dite bel tempo, il cielo rosseggia, la mattina oggi tempesta, il cielo rosseggia cupo. L'aspetto del cielo lo sapete discernere, e i segni dei tempi non ci riuscite a discernerli. Tutti i segni che i lazzaroni di chiesa stanno aspettando sono tutti nel Vangelo. Fratello Giuseppe, così mi offendi. Ma guarda, davanti a Gesù, quando lui ci manderà a te o a me, zona del vomito, allora diremo, ma perché nessuno mi ha avvisato? Perché non c'è venuto qualcuno con un bastone a sculacciarmi? Bastone della parola. Mi leggi verso 4, per favore.
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato se non quello di Giona. E lasciateli, se ne andò. Matteo 16 da 1 a 4.
Interpretazione nel nostro caso. Nessun segno sarà dato ai pelandroni che sono in chiesa a aspettare segni. Il Signore i segni glieli metterà sul di dietro col bastone. Cosa fate lì, pelandroni, pigri, disubbidienti, laodiceani, aspettare i segni? Il segno c'è già. I segni dei chiodi nelle mani di Gesù, nei piedi, nel costato, sul capo. I segni ci sono già, i segni. I segni del profeta Giona. Sono tutti lì, se i segni ce ne sono quanti ne vuoi. Non seguite queste chiese di morti, stramorti e seppelliti, falsi profeti che si chiamano cristiani, ma non lo sono, si chiamano pentecostali. Ma non lo sono, cattolici, ma non lo sono. I veri pentecostali sono quelli che vanno nelle strade a portare la Pentecoste, quelli che sono a marcire sulle panche non sono pentecostali, sono pentalazzaroni. E allora, cos'è che dice l'ultima riga, alla fine, Angelina? E
lasciateli, se ne andò, verso 4.
Capito? Gesù lascia questa gente, li lascia lì e se ne va. E la Chiesa, con tutte le loro grida, tutte le loro alleluia, tutte le loro lingue, tutti i loro complessi, e la musica, complessi musicali da fare invidia a Rolling Stones, Gesù lasciateli, se ne andò. Dio ha lasciato queste religioni false e se n'è andato. Dove? Dove è andato Gesù? In tutto il mondo.
Amen.
A predicare il Vangelo.
Amen.
Insieme a chi?
Ai discepoli.
Alla sua chiesa sposa.
Amen.
La sua fidanzata. La chiesa obbediente. Però la chiesa marcia, la chiesa disobbediente, la chiesa del vomito. Cosa vuoi che evangelizzi? Va nelle strade a dire, vuoi assaggiare un po' del mio vomito? Guarda, io abito in via del vomito numero subito, lì,
la
chiesa, guarda, qui c'è una molletta per bucato, te la metti sul naso e riesci a resistere ogni settimana un'ora, due ore, però tranquillo, abbiamo il complesso musicale che per un'oretta ti stordisce, capito? Quando sei mezzo drogato di musica, viene uno e ti predicherà qualcosa, non so cosa c'ha questa settimana. Ma dove è andato Gesù? Ha lasciato queste chiese? Dove è andato? In tutto il mondo a predicare il Vangelo. Angela, presto leggi Marco 16:20. Dovresti averlo lì nel
sì.
Tuo gruppo di scritture.
E quelli se ne andarono a predicare dappertutto. Everywhere. E il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Alleluia.
Marco 16:20.
Hai capito perché questi pelandroni non hanno rivelazioni? Perché Gesù se n'è andato, che rivelazione ti deve dare? E dov'è Gesù? È là in strada che ti aspetta, in quel negozio pieno di pecore, in quella scuola, davanti alla scuola, al mercato, fuori dal mercato, in mezzo al mercato, vicino al mercato, nel parco, dove ci sono i studenti lì con la marijuana in tasca, quelli tatuati, già timbrati con, non dico 666, ma timbrati, li stanno preparando, li stanno timbrando, tatuando. E noi siamo lì in chiesa, in questi cimiteri, a aspettare la rivelazione. La rivelazione c'è già! E uno è venuto, è morto, è risorto e ha detto andate in tutto il mondo. Angela, perché non ti calmi, se no qualcuno pensa che ti sei arrabbiata troppo.
Se mi calmo subito, subito, adesso subito. E voglio testimoniare una cosa, perché lo so che nelle chiese ci sono tante persone che amano Gesù, sono fratelli dolci, che però sono stati addestrati a sedersi lì, aspettare che il Signore manda una chiamata, che il Signore manda qualche dono, perché scrivono, dei fratelli scrivono, ho chiesto al Signore questo dono, quel dono, e quando me lo darà andrò a servirlo.
Non domani però, dopo domani.
Dopo che ricevo quel dono, perché non ho i doni. E spesso nelle
chiese...
Ma non
lo riceverai mai.
Spesso nelle chiese parlano di doni, voglio quel dono, questo dono, ma voglio dire che mentre vai e ubbidisci, i doni arriveranno. Cioè, non è che devi sempre preoccuparti del tuo sviluppo spirituale, la tua crescita spirituale, di te stesso, ma mentre tu vai, ti preoccupi del sviluppo spirituale degli altri, anche tu crescerai.
Persino 10 lebbrosi, mentre andarono, furono guariti. Mentre andarono.
Mentre vai.
Bisogna fare l'andare.
Ti preoccupi degli altri.
Nel Vangelo c'è una parola potentissima, Vangelo, che dice va. Vai dove?
Vangelo.
Vai ovunque i tuoi piedi ti guidano, il mio Spirito Santo.
E questa è anche la mia esperienza. Quando ho conosciuto la missione, ho iniziato a servire il Signore, non avevo doni, ma neanche il dono di parlare in pubblico. Io ero chiusa, avevo paura di aprire la bocca. Non riuscivo a parlare come faccio oggi, ma ubbidivo, andavo.
Grazie a Dio che sei cambiata.
Seguivo i fratelli e mentre andavo il Signore mi ha fatto crescere in tante aree della mia vita che prima era proprio zero. Cioè i doni arrivano mentre tu vai,
certo.
Mentre ubbidisci. Non aspettare passivo che Dio mi dà un dono, poi andrò. Quando mi dai Dio? Da anni che aspetto Dio, quando? No, vai. Vai e vedrai che il Signore ti benedice con i doni che tu desideri tanto. Vai e ubbidisci.
Vuoi andare alle Olimpiadi e dice io non vado se prima non mi danno la medaglia. Io prima voglio i miei doni. Ma i doni te li devi guadagnare. Ma non è per grazia? No, non è per grazia. Ma quale grazia? I doni si guadagnano. I doni Dio li dà a chi li merita. Non è la salvezza. Questo perché la salvezza è gratis, ma non è gratis la salvezza. E chiunque dice che è gratis non ha capito niente. La salvezza costa,
sì.
Costa il sangue del Calvario, costa la vita di Gesù, costa le sue persecuzioni. Ma quello era Gesù, sì, e i discepoli chi erano? Non hanno anche loro sofferto il loro Calvario? Per 300 anni la Chiesa ha sofferto martiri a destra e a sinistra. Adesso però i falsi profeti hanno messo le Chiese in naftalina, capito? E non alzatevi dalla panca che per non doveste incappare una pecorella dagli la salvezza di Gesù. Guai! Questi diavoletti travestiti da pastori, non tutti, molti, lì, sono lì dai pulpiti a mantenere la Chiesa prigioniera. La Chiesa è tornata prigioniera a Babilonia e non se ne accorgono. Perché Babilonia gli dà l'8 per mille e si dice, oh, come siamo contenti! Come siamo contenti! Cos'è l'8 per mille? 30 monete d'argento. Sufficiente per comprarsi una corda. Gli alberi non mancano. Dio ci liberi. Guarda, la religione per me è peggio del fumo negli occhi. Peggio. Come si fa a mantenere la Chiesa mondiale prigioniera? Quasi tutta. Con le religioni.
Mm-hmm.
Ha detto Gesù.
Stare
leggilo.
Passivi
ha detto
in una
Gesù,
chiesa.
Guarda, Matteo 15, 6 alla fine, l'ultima parte.
Matteo 15, 6. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Matteo 15, 6.
Le religioni hanno solo uno scopo: annullare la parola di Dio. Sì. E la parola diventa cattolica, diventa latina, diventa protestante, luterana. Diventa quello che ti pare, Vabbè, ma non la praticare. Perché? Perché tutta la tua vita devi studiare come praticarla. Tutta la tua vita a praticare il cristianesimo. Tutta la vita. 70 anni in una chiesa a battere le mani, 50 anni, 40 anni. Sai, un po' come quando sei in prigione. Quanto c'hai? Io sono in prigione, io ho 40 anni. Tu quanto tempo che sei in questo penitenziario? 30 anni. Cioè le chiese sono diventate prigioni, penitenziari. Infatti vanno a fare penitenze, infatti. Dio ci liberi. Quindi non chiedete a frate Giuseppe se gli piace la religione, potreste beccarvi una brutta risposta. Per favore.
No, non chiede nessuno, no, no, chiedetemi, già abbiamo capito.
La parola. Cosa sono i libri dottrinali? Definizione. Sono un modo per stortare, sporcare, inquinare la parola di Dio. Una volta un mormone mi stava evangelizzando e gli ho detto, ma sto libro di Joseph Smith, questo qua, questo stravolto qua, cosa non gli ho detto stravolto, gli ho detto questo libro di Joseph Smith, a che serve? E lui mi dice, serve a spiegare la Bibbia. Veramente. Gli ho detto, vabbè, aprilo, sì. Mi spieghi la salvezza? Dico, subito! Ho aperto una pagina, mi ha letto un curriculum di pagina, una pagina lunga. Verso la metà l'ho fermato e ho detto, ok, ma è complicatissima la storia, è complicata. Ho detto, ma è un po' complicato la cosa. Bisogna studiarla a fondo, devo leggere tutto il libro. Gli ho detto, senti, aspetta che anch'io c'ho un libro qui, no? Ho aperto Giovanni 6,47, no? Cosa dice a memoria, Angela?
Chi crede in me ha vita eterna.
Ecco, gliel'ho letto. Gli ho detto, cosa vuoi spiegare qua? Chi crede in Gesù ha la vita eterna. E questo è rimasto, non so se era scioccato, dumbfounded, come ammutolito in italiano. Ammutolito. Cioè, scusi, così semplice. Cioè, questi libri dottrinali che dico spiegare la Bibbia, ma la Bibbia non ha bisogno di spiegazioni, ha bisogno di essere vissuta.
Amen.
Spiegami l'amore. Certo, ecco qui, c'è un capitolo che si chiama bla 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 e ti spiega cos'è l'amore. Ma senti, l'amore è inutile spiegarlo. L'amore devi metterlo in pratica. Adesso mia moglie ha bisogno di un abbraccio, lei ne ha bisogno spesso, vuole abbracci sempre, Dio la benedica anche io. E allora, invece di dargli un abbraccio, gli spiego la radice quadrata dell'abbraccio. La filosofia subliminale degli abbracci.
No, thank you, no.
Ma cosa vuoi che gli interessa, mia moglie, della spiegazione universitaria?
Amen.
Ci siamo, fratelli?
Sì, amen.
Angela, io mi fermo.
Sì, va bene.
Va bene, così i fratelli prendono fiato, anche io.
A scripture occurred to me that would apply to this question that this lady asked.
Paul dice, una scrittura mi è venuta che credo si applica alla domanda della sorella L.
She says that some Christians these days say, unless I have a revelation from God, I'm not going to go and put into practice what the Bible says.
Riguarda i cristiani che dicono che per ubbidire, per mettere in pratica la Bibbia, ci vuole una rivelazione. Senza la rivelazione non si può ubbidire.
And I think, unfortunately, this scripture might apply. It's in 1 Corinthians 1:22.
Dice Paul, purtroppo credo che questa scrittura si applica. Primo Corinzi?
1:22.
Purtroppo.
I giudei, infatti, chiedono miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia.
So, some Christians have become like the Jews of Paul's time. They say, we need a sign from heaven before we move.
Alcuni cristiani sono diventati come giudei di quel tempo, che chiedono un miracolo prima di muoversi.
And obviously that doesn't work. I mean, Jesus, when he was tempted by the devil, he quoted all the time directly from the word.
E questo non funziona. Gesù, quando è stato tentato dal diavolo, ogni volta ha citato direttamente dalla parola di Dio.
In Matthew 4, he quotes directly from the pre-written word of God.
In Matteo 4 ha citato direttamente dalla parola di Dio già scritta.
He did it as an example for us.
E lo ha fatto come un esempio per noi.
He is our example. We need to follow as he did.
Lui è il nostro esempio. Noi dobbiamo fare come lui.
So to sit around and say, okay, I'm going to wait until a revelation comes and reveals to me that I actually have to put into practice this
Quindi,
word.
Quindi stare passivi e aspettare che arriva la rivelazione che finalmente potrò mettere in pratica la parola.
Is something that no one in the Bible ever did.
Nessuno nella Bibbia ha mai fatto questo.
Cioè le rivelazioni nella Bibbia arrivavano mentre ubbidivano.
Exactly. Yeah, I believe that applies.
Sì, a meno che Paolo, Dio gli ha dato chiaramente, proprio in comandamento, vai, ha dato 3 anni in Arabia, ma quello, diciamo, anche Elia, Dio gli ha detto, vai dalla vedova di Sarepta, ed è stato lì 3 anni e mezzo senza fare niente. Ma quello era un comandamento.
Ma quella è stata obbedienza alla parola. Lui ha obbedito e è andato in Arabia. Si applica lo stesso.
Otherwise, like James said, we're just going to be hearers of the word and not doers of the word.
Altrimenti siamo, come Giacomo dice, solo uditori della parola, ma non facitori.
And he said, then we deceive ourselves if we do this.
E quindi inganniamo noi stessi.
Amen. Amen. E allora se qualcuno si chiede, qualche chiesa che non c'è Gesù, magari ce l'avranno nel cuore, non tutti, che c'è un sacco di chiese di sardi che non tutti veramente c'hanno Gesù. C'hanno la religione di Gesù, ma non Gesù. Allora si chiedono perché sta chiesa non si sveglia, perché Dio non manda il risveglio, perché Gesù in Matteo 16, da 1 al 4, dice alla fine, lasciateli, se ne andò. C'è un tempo che Dio abbandona la chiesa, anche se ci sono credenti dentro, se sono credenti disubbidienti, Gesù se ne va. Va bene? Matteo 16, verso 4, e lasciateli se ne andò. Se n'è andato con la sua sposa. Dov'è Gesù oggi? Cammina per... Lui è onnipresente. Cammina per il mondo evangelizzando con la sua sposa. La sua sposa non è abbandonata, non è sola, mai. Gesù è sempre con lei. E allora Dio ci aiuti a essere la sposa di Cristo. Solo Lui sa chi è. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Una preghiera per i fratelli. Dio vi benedica, fratelli. Dio vi protegga. Dio benedica e benedica quelli tra di voi che sono la sposa di Cristo e quelli che... Chi sono? Quelli che hanno dato tutto il cuore. Non sta a me a dire... Non c'è una chiesa di Filadelfia, una chiesa dell'Laodicea. È tutto sparso oggi. Oggi è tutta una confusione nel mondo. Ci sono chiese dell'Laodicea che ci sono cristiani veri e ci sono chiese vere che c'è qualche laodiceano. È tutto mischiato oggi. Allora,
sì,
allora bisogna discernere uno per uno, persona per persona, predica per predica, predicatore per predicatore, profeta per profeta. Non si può dire questa chiesa sono tutti nello spirito. No, no, non esiste. Nella mia chiesa non... Abbiamo avuto un sacco di gente che è entrata e uscita, gente che non apparteneva qui, se n'è andata per la loro strada, arrivederci. Va bene, anche noi qui dobbiamo, come ha detto Gesù, dobbiamo controllare i nostri passi, attenzione ai passi che facciamo, in nome di Gesù. Dio vi benedica, fratelli, vi protegga, vi assista, vi guidi, sia la vostra luce. Noi siamo o dovremmo essere il sale del mondo, la luce del mondo. Dice, voi siete la luce del mondo. Una città su una collina non può essere nascosta. Dio ci aiuti a essere così.
Amen.
Alleluia, fratelli. Un abbraccio, un bacio nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela.
Amen. Ciao, fratelli. Vi abbraccio. Dio vi benedica tutti. Ciao.
Gesù, avvicinandosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate diventare i miei discepoli, gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età. Presente. Andate dunque, andate e fate diventare miei discepoli, gli uomini, le donne di ogni nazione, sotto il sole, andate, andate. No!